Ankonistan, movimenti imprevedibili. Audio documentario sull'aggregazione agli archi. Seconda parte. L'aggregazione non diventa comunità a causa di chiari confini identitari, confini tra generazioni, tra professioni, tra varie provenienze di italiani e ovviamente confini tra italiani e stranieri, senza dimenticare le tante divisioni tra stranieri che noi stupidamente associamo ad un blocco unico.
Posso capire che un nucleo familiare possa in qualche maniera dare una versione un po' diversa dalla mia, per quale motivo? Perché anche ieri notte ragazzi che credo siano egiziani che hanno il bar qua sotto alle 4 di mattina spraitavano bevendo risse il weekend, è capitato di vedere gente che urla contro o che si picchia. Ora per me questo è quasi tra virgolette la normalità, o meglio scene che ho già visto. Immagina un nucleo familiare con quale tranquillità la sera torna a casa magari a mezzanotte. Quindi la realtà è che qua i problemi ce ne stanno, ma non sono degli archi, sono i problemi delle zone come questa. È chiaro che se tu parti dal Forrosis e arrivi a Piazza Ugo Bassi, effettivamente il non vedere visi occidentali oppure caucasici, cioè quello che posso dirti, no? Per come dire, per in soldoni riassumere, non vedere un corrispettivo che ti somiglia e vedere comunque vada volti molto differenti dai tuoi, in qualche maniera può far pensare, può far capire di trovarsi in un quartiere, come hai detto tu, forse se vuoi abbandonato, no? Che poi quindi è stato popolato da persone che erano interessate invece a viverci anche per i costi più bassi. Quindi avviene quello che avviene in tutte le periferie, ecco.
Io sono dell'idea che il degrado lo dobbiamo, in primis noi dobbiamo essere quelli che ci tengono a avere un quartiere a misura d'uomo, vivibile, quindi che parta dalla pulizia e dal rispetto delle cose comuni. Però è difficile pensarla tutti in questa maniera e dei piccoli scontri sono inevitabili. Quindi dobbiamo anche pensare però che siamo stati anche molto accoglienti come quartiere, perché abbiamo sempre abituato i nostri figli a giocare insieme ai figli di chi non era del quartiere, a prescindere dal colore della pelle, a prescindere dalle loro usanze. E quello che dispiace è che se noi da parte nostra abbiamo messo questa grande accoglienza, questa grande apertura ma anche mentale, non abbiamo avuto di riscontro dalle altre parti, specialmente per esempio nella pulizia del quartiere.
Ad esempio, qualche anno fa è stato interessantissimo quando ancora si faceva la festa del quartiere, che era la festa dei pescatori, poi è diventata la festa del quartiere, che il tema era la donna, quindi in varie sfaccettature. Avevamo invitato Asmae, che è una giornalista italo-siriana, che è venuta ovviamente musulmana col velo in piazzetta a parlare delle donne, e c'erano queste vecchiette che stavano lì perché per le vecchiette d'estate la piazzetta è un punto d'aggregazione, perché escono dalla messa o comunque alle 6 quando non fa più caldo si ritrovano in piazzetta e fanno gossip fondamentalmente. E loro erano rimaste scioccate da sta presenza di Asmae, ma era proprio bello vedere i volti di ste signore.
Se vuoi, il primo luogo di incontro, quando è iniziato il fenomeno migratorio qui nel quartiere, è stato il luogo del lavoro, è stata la banchina e il peschereccio e il mercato del pesce, perché comunque spesso una metà dell'equipaggio è costituito da persone non italiane e non europee, provenienti almeno in gran parte quelli che risulta dal Senegal, dal Marocco, dalla Tunisia e dall'Egitto. E a parte questo, luoghi di incontro sono i condomini, perché comunque sono tutti condomini di molti piani, non tutti con l'ascensore. Altri luoghi di incontro importantissimo, per esempio per le famiglie più giovani, è la scuola. Cioè, la scuola primaria, che per fortuna continua a esserci, anche se ha corso il rischio in passato di essere smantellata, invece è un luogo fondamentale per questo quartiere, è un luogo di incontro soprattutto per le mamme che vengono appunto da vari paesi, perché comunque nel momento in cui si attende l'uscita dei figli, quando ci sono comunque le riunioni, gli incontri degli organismi di partecipazione, e i momenti di colloquio, di attesa per il colloquio con gli insegnanti, quindi sono tutti momenti in cui comunque ci si incontra. Diverso invece sono per i locali commerciali, diciamo, gestiti o proprietà di stranieri.
Prima il quartiere era pieno, per esempio, di commercianti, di negozi, di varie attività, quindi offriva anche un punto dove magari la gente dell'altro quartiere veniva per fare acquisti agli archi. Oggi ha cambiato questo volto, ci hanno aperto soltanto attività di specifiche di extracomunitari che comunque usufruiscono di una loro clientela, e questo porta gente che non riesce a condividere lo stesso spazio per con gli stessi usi o costumi.
Ho chiesto agli intervistati come secondo loro potrebbero migliorare le relazioni tra italiani e stranieri, creando nuove sinergie di aggregazione, nuove occasioni di contatto e di incontro non prevedibili.
All'interno del quartiere non sempre c'è una completa integrazione di questa sottogruppa, perché c'è il sentimento di una nostalgia che però non è sana. Cioè, molto spesso si pensa ai vecchi tempi che c'erano prima come tempi migliori, come tempi in cui si stava meglio, e quindi questo arrivo di nuove persone che vanno ad occupare anche gli spazi delle persone che abitano nel quartiere causano questo sentimento di attaccamento a un passato che però non c'è più, e quindi impedisce questo sentimento di guardare avanti, cioè di valutare realmente la situazione presente e di dire: beh, cosa si può fare per vivere insieme?
Non ho incontrato dei problemi personalmente, veramente. Io ho trovato che gli italiani sono molto accoglienti anche a scuola. C'è diverse nazionalità, ma le maestre prendono tutti nello stesso modo. Non è che mettono gli stranieri a parte o gli italiani a parte. Io trovo che qui gli stranieri sono molto integrati, veramente. È quello che ho vissuto da 6 anni che sono qua. Veramente non ho visto niente di particolare come il razzismo, no, niente. Siamo molto integrati.
La scuola funziona molto bene, nel senso che alla scuola elementare abbiamo visto che c'è un grandissimo aumento dei bambini stranieri, dove fortunatamente c'è una maestra, che è stata la mia maestra tra l'altro, che in seconda elementare mi ha fatto fare un lavoro sugli immigrati negli archi, quindi parliamo di 20 anni fa, e lei ha continuato, quindi è 20 anni che lavora sull'integrazione dei ragazzi stranieri, e per cui io dico sempre che se lei non andasse in pensione prima che mio figlio arrivi all'età scolare, io lo manderei a scuola lì.
Te come insegnante, come scuola, devi amalgamare, far interagire diverse culture, però tu gli strumenti che hai a disposizione sei tu, la tua cultura, la tua preparazione, strumenti tecnologici, la disciplina, specialmente le discipline trasversali come storia, geografia, non possono essere più viste a livello locale, regionale, nazionale, eccetera, ma devi trovare dei fili comuni che appunto accomunano i territori che stanno migliaia e migliaia di chilometri. Cioè la formazione della montagna, come è avvenuta da noi, non c'è avvenuta così in altre parti del mondo, e i bisogni poi sono diversi: il bisogno di pregare, il bisogno di vestirti nasce perché c'ha tutta, ognuno di noi abbiamo la nostra storia, no? Nel territorio, però anche lì devi scoprire che è un bisogno comune comunque di vestirti, di ripararti, cioè gli devi portare a far scoprire un po' gli universali.
A livello mediatico è passato il concetto di decoro associato al degrado, una visione che esclude chi non rientra in determinate categorie, chi si trova al di sotto di determinate soglie. E c'è un non detto, anche nella critica al chiasso, al rumore. Per carità, è evidente che chi lavora ha bisogno di silenzio, ma il rumore, soprattutto il rumore durante la giornata, rivela anche vitalità, così come il silenzio può rivelare solitudine.
Oh, vabbè, il campetto non è male, dai, questo qua.
Ecco, questo è tutto, l'altalena è rotta,
no,
non c'è
lo
più.
So, lo so, c'è poca roba.
Quattro panchine sfondate.
È vero, è vero.
Un
è
cavalluccio, vero. 10 persone, uno scivolo, questo è tutto.
È vero, no, perché i ragazzi sono tanti.
Ecco, ieri hanno inaugurato a Pinocchio, ieri avevamo fatto il commento, anche i figli nostri piacerebbe
lo so.
Un parco nuovo. Invece questo è quello che abbiamo.
Piccolo.
Oggi sono stati bravi, hanno messo qualche toppa sulle rette perché hanno messo sto pezzettino nuovo, ha messo sto pezzo di ferro perché stava per così, questo è tutto, senza pulizia, senza niente, parole, promesse, tante.
No.
quante.
Vedi? Lei signora ha tanti anni che vive qua?
Sì, in via Vasari 27, 45 anni.
Ah, miseria.
Cerchiamo da integrarci, faccio integrare.
Non è italiana lei?
No, sì, sì.
Ah, sei italiana?
Sì, sì, sì. Tutti, ecco, siamo tutti una famiglia, questo
sì.
È tutto.
Sì,
grossi,
sì.
Piccoli, poi ne manca,
sì.
Chi è andato via, chi da moritone. Sì.
Come possiamo dire, come posso dire che è un luogo degradato, un quartiere in cui ho vissuto per 29 anni e... ho deciso di viverci ancora, spero, per tanti anni. Quindi secondo me è un quartiere che è molto difficile per chi non c'è nato ad entrarci, perché è un piccolo mondo, è un mondo piccolo dentro un altro mondo.
You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne.
Io lo definirei degradato, ma dal punto di vista della gestione, perché secondo me sono gli anconetani che hanno deciso che gli Archi è un quartiere degradato. Ma gli Archi non è un quartiere degradato. Solo che ovviamente quando si adotta una politica considerazione della zona degradata, certi investimenti o certi progetti e certi magari soldi, fondi che arrivano si investono in zone che sono considerate più belle, più importanti. Ma gli Archi, sia per la sua, appunto, per la sua comunità di persone che ha un qualcosa da dire, una storia, un'identità da raccontare, ma sia anche per la sua posizione, perché non dimentichiamo la posizione degli Archi, che è il primo quartiere che chi arriva dal porto vede, è il quartiere che collega la zona un po' più periferica alla zona del centro, quindi è un quartiere veramente strategico ed è un quartiere che merita di essere valorizzato.
Michele, Jacopo, Perla, Francesca, Arianna, Davide contestano la definizione di Archi come periferia. Stiamo parlando del centro, dicono. Le periferie sono costruzioni recenti, decentrate, distanti e soprattutto spersonalizzate. Qui parliamo invece di un quartiere storico, pieno di personalità e di senso d'appartenenza. Un quartiere che ha di fronte il porto come cuore lavorativo e sociale di una città che è vissuta e ancora vive di pesca. Il cantiere e il porto sono il fulcro di Ancona. Una città che ha nel peschereccio il simbolo, non la fettina.
Ormai, adesso come adesso, credo che più che un fatto
logistico in la periferia sia diventata, no? Cioè sia diventata, forse l'è sempre stata, comunque un modo di pensare, comunque qualcosa che uno si porta dentro. Io ti dico, non venendo propriamente, o forse sì, dalla periferia bucolica, come uno la vuole chiamare, però appunto secondo me si ricollega proprio al fatto di integrazione, quindi dici integrazione intesa, no, sociale, di vita vissuta. Le periferie ce l'hanno tutti dentro, tutti hanno i centri operativi dentro connessi a tutto quanto, dipende a chi dà i fondi.
Il discorso su straniera e integrazione, che talvolta risulta ridondante, nasconde in realtà il problema di relazione gigantesco che ha questa società. Alla fine si ha relazione vera solo su costrizione. La comunicazione oltre la famiglia si risolve nel lavoro, e comunicare con persone che non si conosce diventa sempre più un'eccezione. Insomma, tutto convive in un disinteresse reciproco. Movimenti imprevedibili. Un radiodocumentario di Nicola Cucchi per Anconistan. Montaggio Ruben Lagattolla, con le musiche di Davide Barca e Alberto Antomarino.
Thank you.